Bentornati a questo terzo appuntamento della settimana. E ieri, se ci avete seguito, avrete notato che siamo arrivati al versetto 20 del capitolo 15 del Vangelo di Marco. E abbiamo potuto vedere insieme che il popolo, davanti alla domanda di Pilato, sceglie Barabba al posto di Gesù per essere liberato. E vi dicevo anche ieri che era consuetudine di liberare un carcerato per la Pasqua, una prassi peraltro che non riportata da altri documenti extrabiblici, e questa prassi mise di fronte Gesù e Barabba. Questi era un uomo colpevole di omicidio e di aver fomentato una rivolta contro Roma, sotto la pressione della folla, fomentata dai capi dei sacerdoti. Pilato, il governatore, che aveva fatto evidentemente un calcolo sbagliato nel proporre la scelta tra Gesù e Barabba, perché la folla si sarebbe comunque sempre schierata con il Sinedrio, fu costretto a liberare Barabba, che era un vero sovversivo, un nemico di Roma, un omicida, e la folla quindi decise di condannare, insieme a Pilato, in un certo senso, Gesù, accusato falsamente delle stesse cose. Era così sconvolto quando chiesero la liberazione di Barabba che Pilato, egli stesso, chiese alla gente cosa doveva fare di Gesù. Alla folla era stato detto di chiedere che Gesù fosse crocifisso, e così fece. Il grido «crocifiggilo» ci lascia sconvolti. Lo stesso Pilato chiese che male Gesù avesse fatto, ma il grido continuò «crocifiggilo». Alla luce della resurrezione comprendiamo però che quel grido era l'espressione della volontà divina ed era anche il giudizio di Dio sul suo popolo. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 27, versetto 25, troviamo infatti l'affermazione «E tutto il popolo rispose, il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Pilato ovviamente era un politico debole e vacillante, si arrese alle grida della folla, anche per evitare una sommossa, e consegnò, dopo averlo fatto flagellare, il Signore Gesù ai soldati perché fosse crocifisso. La punizione della flagellazione era qualcosa di veramente tremenda. La frusta, in latino flagellum, era fatta di cinghie di pelle intrecciate con pezzi di ossa e schegge, e la legge romana non definiva il numero massimo delle frustate, tanto che molti prigionieri morivano sotto i colpi. Quello che seguì non fu molto meglio. I soldati romani portarono Gesù nel pretorio, in pratica la residenza del governatore, e radunata la corte, cioè 500-600 soldati, iniziarono a oltraggiare e a prendere in giro il condannato. L'accusa era stata quella di essersi proclamato re dei giudei, quindi tutta la messa in scena dei soldati fu basata su quello. Gli misero una corona di spine e lo vestirono di porpora, segni di autorità e di regalità. Poi la violenza e lo scherzo a turno completarono la tragica rappresentazione. Quello che Gesù soffrì fu veramente tremendo. Era stato già picchiato in precedenza dai giudei, poi la flagellazione che aveva ridotto la schiena in condizioni pietose, poi gli sputi, la derisione e gli insulti dei soldati romani. Ma in tutta quella sofferenza egli non si ribellò, non si difese, non parlò, proprio come era stato profetizzato dal profeta Isaia. Maltrattato, umiliò se stesso e non aprì la bocca. Isaia 53, versetto 7 e seguenti. Gesù fece tutto questo per ognuno di noi. Erano i nostri peccati, le nostre colpe che egli si accingeva a portare sulla croce. Egli andava volontariamente a morire per dare all'uomo, a me e a te che stai ascoltando, una possibilità di salvezza, la sola possibilità di salvezza. Per questo l'apostolo Pietro poteva dire nella sua prima epistola, nel capitolo 2, al versetto 24, «Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti». Costrinsero a portare la croce di lui un certo Simone di Cirene, padre di Alessandro e di Rufo, che passava di là, tornando dai campi. E condussero Gesù al luogo detto Golgota, che tradotto vuol dire «luogo del teschio». Gli diedero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirandole a sorte, per sapere quello che ciascuno dovesse prendere. Era l'ora terza quando lo crocifissero. L'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva «Il re dei giudei». Con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. E si adempì la scrittura che dice «Egli è stato conteggiato fra i malfattori». Quelli che passavano lì vicino allora lo insultavano, scotendo il capo e dicendo «E tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni? Salva te stesso e scendi giù dalla croce». Allo stesso modo anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, beffandosi, dicevano l'uno all'altro «Ha salvato altri e non può salvare se stesso». Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuta l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. All'ora nona, Gesù gridò a gran voce, «Eloi, Eloi, lama sabachthani», che tradotto vuol dire «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano, «Chiama Elia». Uno di loro corse e, dopo aver inzuppato d'aceto una spugna, la pose in cima a una canna e gli diede da bere, dicendo, «Aspettate, vediamo se Elia viene a farlo scendere». Gesù, emesso un gran grido, rese lo spirito, e la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e il centurione che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse, «Veramente quest'uomo era figlio di Dio». Vi erano pure delle donne che guardavano da lontano. Tra di loro vi erano anche Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo, il minore, e di Iose e Salomè, che lo seguivano e lo servivano da quando egli era in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. La morte per crocifissione era usata dai romani come avvertimento contro ribelli e criminali. Ne erano esentati i cittadini romani. Cicerone stesso la definì la punizione più crudele. Il condannato veniva, come abbiamo visto, frustato e poi costretto a portare fino al luogo dell'esecuzione la trave incrociata necessaria alla sua crocifissione. Una tavoletta posta sul legno descriveva il crimine. Un certo Simone, originario di Cirene, cittadina del Nord Africa, fu costretto a portare la croce di Gesù, che era evidentemente sfinito dalle percosse e da tutto quello che aveva dovuto sopportare. Probabilmente questo Simone era in città per la festa ed è nominato insieme ai suoi due figli, Alessandro e Rufo. Molti pensano che quest'ultimo sia lo stesso nominato da Paolo nella sua lettera ai Romani, al capitolo 16, versetto 13. Il luogo dell'esecuzione era sempre fuori dalla città, ed in questo caso era il Golgota. Golgota significa luogo del teschio. La parola usata da noi è Calvario. Secondo l'usanza, veniva offerto al condannato del vino drogato con mirra, per intontirlo e permettergli di sopportare il dolore. Ma Gesù rifiutò di berlo. Egli doveva soffrire per intero il momento dell'espiazione che andava a compiere. Sulla tavoletta posta sulla croce venne scritto «Re dei Giudei», e Giovanni ci dice che questa fu una sottile rivincita di Pilato nei confronti dei membri del Sinedrio, che lo avevano messo, durante il processo a Gesù, in una difficile situazione. Gesù fu crocifisso alle 9 di mattina. Le tenebre coprirono la terra verso mezzogiorno, e la morte sopraggiunse alle 3 del pomeriggio. In quel momento trovarono il loro adempimento molte profezie dell'Antico Testamento. Le sue vesti furono tirate a sorte. Salmo 22, 18. Le beffe e gli insulti, riportate nel Salmo 22 al versetto 7 e 8. La crocifissione tra i malfattori, riportate in Isaia al capitolo 53, versetto 12. E infine il grido in punto di morte. Salmo 22, versetto 1. Certo, anche le parole di derisione pronunciate da coloro che passavano, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, riflettono una grande verità. Se Gesù avesse salvato se stesso, e avrebbe potuto farlo, non avrebbe più potuto salvare gli altri. Egli avrebbe cessato di essere il Cristo, il Messia, l'unto di Dio. Egli scelse quindi volontariamente di sacrificare se stesso e di essere salvezza per molti. Alle 3 del pomeriggio Gesù emise l'ultimo grido, «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poteva Dio abbandonare il suo unigenito figlio? Certo, è molto difficile commentare e comprendere pienamente un versetto di tale importanza e profondità, ma possiamo dire, seguendo l'interpretazione tradizionale, che in quel momento si interruppe quel rapporto di comunione col Padre che sussisteva dall'eternità. Dio vedeva in quel momento caricati sul Figlio tutti i peccati dell'umanità, e dato che egli non può sopportare la vista del peccato, potremmo dire, in senso figurato, che egli, Dio, girò lo sguardo. Gesù, che prese il posto del peccatore, addossandosi le responsabilità di quest'ultimo, fu in realtà abbandonato affinché noi non lo fossimo più. Era questo, molto probabilmente, il supremo e incomparabile dolore di cui aveva avuto orrore. Egli sapeva di dover affrontare, seppur per poco, l'abbandono da parte del Padre, e a lui chiese in preghiera l'aiuto necessario. Poi gli diedero dell'aceto per calmare la sua sete. Non era lo stesso vino drogato che gli proposero prima, ed egli lo prese per compiere la profezia del Salmo 69, versetto 21. «Mi hanno dato da bere aceto per dissetarmi». Marco racconta anche altri due fatti carichi di significato. La cortina del Tempio che si squarciò e la reazione del centurione pagano che, alla vista di tutti i fenomeni naturali e non che fecero da contorno alla crocifissione di Gesù, esclamò «Veramente, quest'uomo era figlio di Dio». Gesù non poteva morire finché non avesse reso lo spirito. In quello stesso momento il velo del Tempio si ruppe in due, dall'alto verso il basso. La rottura del velo fu senza dubbio testimoniata dai sacerdoti che erano nel Tempio per il sacrificio delle tre. Questo dovette avere un certo effetto su di loro. Vedremo più avanti che molti sacerdoti vennero a una reale conoscenza di Cristo. Atti, capitolo 6, versetto 7, dice «Ed anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede». Questo rivela che molti sacerdoti credettero nel Signore Gesù Cristo, e possiamo pensare che molti di loro fossero nel Tempio al momento della crocifissione. Penso che la dichiarazione del centurione sia stata la sua professione di fede, e credo anche che a quel tempo egli non potesse spingersi oltre. Non avrebbe potuto dire nient'altro che potesse rivelare maggiormente la sua fede. Riconobbe che Gesù era il Figlio di Dio. Riconobbe ciò che era ed anche ciò che stava facendo. Non credo che quest'uomo fosse molto ferrato in teologia, ma aveva una conoscenza tale da prendere il proprio posto sotto la croce di Cristo. E questo è tutto ciò che Dio chiede a un peccatore di fare. Egli ci chiede di andare da Lui con fede. Questo è quello che l'uomo stava facendo. Bisogna ricordare che era un romano, un pagano, e aveva il compito di crocifiggere le persone. Crollava dunque in quel momento la separazione tra Dio e il popolo. Chiunque, per mezzo di Gesù, poteva entrare alla presenza del Padre, giudei e gentili, indifferentemente. Tutto questo però sarebbe stato compreso solo dopo la resurrezione di Cristo. Il racconto della crocifissione si chiude con una citazione particolare riguardante le donne che da lontano guardavano ciò che stava succedendo a Gesù. Da ora in avanti, e fino alla fine del Vangelo di Marco, risulteranno loro le protagoniste. Esse sono presenti ora, saranno presenti alla sepoltura e davanti alla tomba vuota riceveranno il primo messaggio di resurrezione. Ogni cosa era ormai compiuta. Si avvicinava alla sera, essendo la vigilia del sabato, i corpi dei crocifissi andavano rimossi. Essendo già sera, poiché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del consiglio, il quale aspettava anch'egli il regno di Dio, e fattosi coraggio si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e dopo aver chiamato il centurione, gli domandò se Gesù era morto da molto tempo. Avutane conferma dal centurione, diede il corpo a Giuseppe. Questi comprò un lenzuolo, e tratto Gesù giù dalla croce, lo avvolse nel panno, lo pose in una tomba scavata nella roccia, poi rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro. E Maria Maddalena e Maria, madre di Iose, stavano a guardare il luogo dove era stato messo. Marco ci presenta qui un discepolo poco conosciuto di Gesù, Giuseppe d'Arimatea. Era un membro del Sinedrio, lo scopriamo anche da Luca capitolo 23, versetti 51 e 52, ma non era d'accordo con l'atteggiamento e le decisioni di quel gruppo. Stava aspettando sinceramente il regno di Dio e venne allo scoperto come seguace del Signore Gesù, mentre i suoi discepoli erano dispersi e Giuseppe chiede il corpo di Gesù a Pilato. E con questa richiesta, questa scelta di Giuseppe di venire fuori allo scoperto, noi ci fermiamo qua per quanto riguarda questa sera. Bene, io vi ringrazio ancora una volta e vi invito a risentirci domani, al solito orario. Ciao.